In altre parole.
Sono le 8:18, state ascoltando Verde Aurora con Andrea Fazioli. E in particolare per In altre parole diamo la benvenuta, l'accoglienza all'ospite della settimana, Federica Manzon, che sarà con noi ogni giorno fino a venerdì. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno a tutti e tutte.
Federica Manzon, l'abbiamo presentata poco fa, ci aiuterà a guardare l'attualità, ciò che capita nel mondo attraverso il suo personale sguardo. E ciò che capita nel mondo ci può sorprendere. Oggi i giornali sembrano surreali e ne cito soltanto due che ho davanti sulla scrivania. Corriere della Sera e La Repubblica aprono rispettivamente con Trump ora voglio la Groenlandia e Trump ora la Groenlandia. E questo con riferimento a quanto accaduto in Venezuela. E sono fatti che sembrano surreali e, per quanto riguarda il Venezuela, sembrano anche lontani. E nel seguire l'attualità uno si potrebbe dire ma che cosa c'entrano queste cose con me, con la mia vita, con quello che ho intorno? E perché, Federica Manzon, il Venezuela ha strettamente a che fare con noi?
Ma guarda, proprio in questi giorni, vedendo ieri, oggi, i fatti del Venezuela, mi è tornata in mente una frase di un libro di diversi anni fa, di James Ellroy, che si chiama American Tabloid, quel suo romanzo forse il suo più importante, sulla politica americana di Kennedy, e mi è tornata in mente questa frase, dove lui a un certo punto diceva «l'America non è mai stata innocente». E questa frase mi è tornata in mente non tanto perché parlava nello specifico degli Stati Uniti, ma perché credo che ci mostri una cosa più grande connessa al motivo di perché ci deve interessare quello che sta accadendo nel Venezuela, perché questa frase parla del potere, parla del fatto che la politica internazionale non è mai innocente, ma è sempre una costruzione narrativa, è qualcosa che abbiamo deciso di negoziare e di costruire in un modo, perché in questi giorni ci affanniamo a guardare quello che accade in Venezuela, indipendentemente da quello che era stato il governo di Maduro, sua salita al governo di dubbia quantomeno legalità. Però la cosa che ci interessa, io credo, sia la questione del diritto internazionale, che è una questione che su tanti fronti del nostro mondo, di quello che sta accadendo, viene ogni giorno messo in questione. E forse pensavo, riflettendo su questo, è utile ricordarci che il diritto internazionale non è sempre esistito, non è un dato di natura, ma è nato più o meno dopo le guerre dei 30 anni, è nato per un trauma, è nato per superare quelle che erano le guerre di religione e proprio per fare questo, per mettere un limite a un potere attraverso delle norme condivise. E quando questa idea giuridica, totalmente giuridica, diventa qualcosa di più vasto, diventa un progetto filosofico, diventa un progetto morale, si lega a quella che è una questione che secondo me non dobbiamo mai dimenticare. Ne parla in un suo saggio, forse in un suo saggio meno noto ma più bello, il filosofo Immanuel Kant, nel suo saggio La Patria Perpetua, che Kant diceva: sogniamo un mondo basato sul diritto internazionale, proprio perché il mondo come noi lo conosciamo oggi, il mondo in pace, non è un dato per sempre, la pace non è una condizione naturale, ma è un artificio giuridico, qualcosa di fragile, è qualcosa di sempre negoziabile e si basa su quest'idea che ci sia una condivisione di un limite al potere, un limite alla sovranità assoluta degli stati. Perché questo l'abbiamo imparato, io credo, a nostre spese in epoca moderna, nel secolo scorso, dopo i disastri delle due guerre mondiali, quando la sovranità assoluta degli stati non è più limitata, questo diventa incompatibile forse anche con la sopravvivenza umana.
E c'è una difficoltà nel capire questi fatti che possono sembrare molto semplici, questo accade e poi accade quest'altro, proprio perché si intrecciano le interpretazioni. Oggi sulla Repubblica lo scrittore sudamericano Juan Gabriel Vázquez, dopo aver detto che ormai gli Stati Uniti sono diventati uno dei nemici pubblici del diritto internazionale, dice: abbiamo perso la capacità di raccontare e di dire semplicemente questo è accaduto. Il compito dei narratori, giornalisti, romanzieri, storici è dirlo. Quindi non si tratta di dare interpretazioni complesse, ma semplicemente di rendere testimonianza dei fatti.
Sì, in questi giorni, e oggi proprio stamattina, mi colpiva che c'era su Repubblica un bel commento di Concita De Gregorio che diceva proprio questo: noi siamo abituati a un'idea di pace, a un'idea di un mondo dove tutti i cittadini hanno gli stessi diritti, gli stessi valori, perché ci siamo costruiti su quei racconti, su quelle narrazioni, e non perché abbiamo letto Gramsci, Beccaria o Colorni, ma proprio perché quest'idea di mondo è stata trasmessa nelle case, nelle famiglie, nella scuola, l'idea di un mondo dove i deboli non devono essere sopraffatti, dove tutti abbiamo lo stesso diritto prima di tutto di esistenza, dove chi è diverso da me non deve essere eliminato. E tutto questo si basa su un racconto che ne abbiamo fatto, sulla nostra capacità di costruire un mondo, e quando questo racconto viene messo in crisi, qualcosa di importante accade. Mi colpiva che oggi rispetto a ieri vediamo già un ingrandirsi proprio di questo racconto fatto dal presidente americano, dai suoi portavoce, dai Twitter che vediamo nei social media, in cui subito si è passati dai fatti in Venezuela a guardare la Groenlandia, ma guardare anche a Cuba, alla Colombia, al Brasile, come se ci fossimo davanti tutti a un grande gioco. Però l'essenza del gioco è che pone una cornice tra realtà e immaginazione. Quando questo sconfina, quando il racconto di finzione sconfina nella realtà, accadiamo a qualcosa, siamo davanti a qualcosa di drammatico, e io credo che forse quello che ci spinge a dover tenere sempre gli occhi aperti anche in momenti in cui ogni paese ha le sue questioni interne, di politica interna gravose, ma è importante guardare quello che accade al di fuori dei nostri confini, è perché spesso la distanza ci permette di vedere quei fili che uniscono quello che sta accadendo in Venezuela, quello che sta accadendo in Ucraina, quello che sta accadendo a Gaza, e che raccontano, io credo, tutti la stessa crisi, che è un ritorno della forza come criterio ultimo, mascherato da pragmatismo. E questo, di nuovo, tornando alle parole con cui abbiamo aperto di James Elroy, non perché noi crediamo che le grandi potenze, che la politica internazionale sia innocente, evidentemente non lo è mai. Si dice spesso che in politica internazionale non ci sono amici, ma ci sono solo interessi. Però io credo che quello che sta accadendo ci mostri qualcosa di più inquietante, e che la storia ce lo mostra, il fatto che il diritto internazionale, quindi tutto ciò che mantiene il nostro mondo così come lo conosciamo, non muore quando il diritto internazionale viene violato, ma muore quando smettiamo di considerarlo importante, quando smettiamo di considerarlo necessario, quando siamo disposti a negoziarlo.
In fondo, se la realtà supera i limiti dell'immaginazione, quindi se cose che si pensavano inimmaginabili diventano reali, un antidoto è proprio quello di ricorrere ancora all'immaginazione, ma in senso positivo. In fondo, il diritto internazionale, la possibilità di una pace vera e duratura per il genere umano, può sembrare un sogno, un racconto, una narrazione. È davvero utopico pensare che possa esistere qualcosa del genere, e la visione realistica, pragmatica, davvero deve prevalere, oppure la narrazione e l'emozione in positivo possono ancora contrastare questa realtà che supera l'immaginazione?
Io credo che alla fine l'emozione, la nostra capacità, che passa sempre attraverso il racconto, di poterci mettere nei panni degli altri, di essere capaci di vivere anche cose, vite che non abbiamo vissuto, e per questo continuiamo spesso a dire che la letteratura è importante, non perché ci renda migliori, ma perché ci permette di conoscere ciò che ci è sconosciuto. Io credo che questo sia l'unico modo per ancora credere in quella che non è un'utopia, non è neanche un dato di natura, ma è l'unica possibilità che abbiamo per vivere in un mondo che non sia continuamente minacciato, per vivere in un mondo in cui l'umanità sia tutelata e quelle cose che forse una volta chiamavamo con una parola che ha preso un brutto tono, i valori, i principi, non diventino qualcosa che suona come una frase in sanscrito.
E quindi i principi da non negoziare devono cominciare a essere non negoziabili all'interno di noi, nella nostra mente, perché uno potrebbe dire: ma noi che cosa possiamo fare? Noi non siamo sulla scena internazionale, però anche il nostro sguardo può in qualche modo mutare la realtà.
Assolutamente, perché è quello che cambia quando noi, e questo però è un movimento, io credo, doppio, perché il nostro sguardo muta quando si apre la realtà, quando si apre il racconto di qualcosa di diverso, e quel racconto ci modifica, ci porta a cambiare la nostra narrazione e ad aggiungergli sempre un tassello in più, un tassello di apertura, di conoscenza, ed è forse questa l'unica arma che abbiamo. Che non sia in qualche modo ostaggio di questo cosiddetto pragmatismo o quella che una volta si chiamava la realpolitik, ma spinta qui a un estremo pericoloso perché è quello che riguarda i principi.
Mi piace questa immagine del tassello di conoscenza, dell'aggiungere un tassello di conoscenza come unica arma che abbiamo, un'arma mite, un'arma fatta di attenzione e di interesse verso il mondo. E oggi abbiamo aggiunto un piccolo tassello anche grazie a questo intervento di Federica Manzon. Ricordo che lo potete riascoltare sul nostro podcast rsi.ch/rete2 e che Federica Manzon sarà di nuovo con noi domani mattina alle 8:18. Grazie mille, buona giornata.
Grazie a tutti, buona settimana.
Rete 2.